Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per intercessione del Santo di cui oggi facciamo memoria, San Martino di Tours, preghiamo in particolare per tutte le chiese in Europa, non solo in Francia ma in tutta l'Europa, perché sappiano trovare le strade evangeliche per porsi all'interno di una società ormai così cambiata. Preghiamo in particolare ancora per tutti i vescovi. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 14, versetto 43. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto gli si avvicinò e disse: Rabbì, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro, come se fossi un ladro: siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi e nel tempio a insegnare, e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo, e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Parola del Signore. La cattura di Gesù, che Marco introduce con un avverbio che spesso utilizza, evsis, subito, mentre egli ancora parlava, mentre Gesù ancora parla, si presenta Giuda con la folla, una numerosa schiera, insomma, di soldati, di guardie, per catturarlo. E c'è il bacio, è sottolineata la risposta di Gesù alle folle, manca rispetto agli altri sinottici anche le parole, mancano le parole di Gesù a colui che ha tagliato l'orecchio al servo del sommo sacerdote, mentre invece ci troviamo alla fine, negli ultimi versetti, il ricordo di questo giovanetto ragazzo che, vestito di una veste di lino, però viene per fuggire e fugge via nudo, mentre gli altri, i soldati, riescono a prendere la veste di lino. Vediamo insieme.
Mi veniva fatto di fare un confronto in questo istante. Qui siamo di fronte a un ragazzo coperto di un mantello sul nudo. Per salvarsi butta via il mantello e scappa. Il cieco di Gerico, che domanda l'elemosina avvolto in un mantello, quando Gesù lo chiama e gli ridona la vista, per andare da Gesù butta via il mantello e lo segue sulla via della croce. Ecco, questo buttare via il mantello dell'uno è per allontanarsi dal Signore, l'altro per condividerne invece la sorte. Quanto a Giuda, Sempre più mi domando qual è il mistero che attraversa quest'uomo, che oltre al fatto di tradirlo, di indicarlo, dà delle indicazioni che sono veramente tristissime nei suoi confronti. Conosce Gesù, sa qual è la sua potenza, come Gesù potrebbe in un istante abbatterli tutti, eppure lui crede alla forza dell'uomo. Afferratelo e tenetelo stretto saldamente, come se Gesù non potesse liberarsi anche da una stretta molto violenta. Ecco, questo mistero di Giuda è veramente incredibile, così come poi la sua disperazione quando si rende conto di quello che ha fatto.
Ormai Gesù sta entrando proprio nella sua passione, e questo bacio di Gesù è di Giuda a Gesù è come la mano intinta nello stesso piatto. Mi pare che ci sia proprio, ecco, la stessa, cioè l'intimità di questo gesto naturalmente si trasforma nel suo contrario, proprio come ha detto, cioè è un segnale di tradimento, sia la mano intinta e sia questo bacio. E mi ha fatto molta impressione questo, il versetto 47, cioè questo atto di violenza. Peccato che Marco non fa commentare da Gesù, ecco, questo gesto. Dice uno, Giovanni ci dice che è Pietro, e Matteo completa, e Marco è più sobrio, però mi sembrava di non lasciarlo cadere questo. Poi questo commento di Gesù, ecco, praticamente mi sembrava che fosse uno dei testi più chiari contro la violenza, contro della scrittura, ecco, contro la violenza neppure per difendersi è lecita, perché appunto Matteo fa commentare da Gesù: quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Ecco, anche se Marco non dice, però questo gesto, ecco, poi ci riporta. Eppure questa violenza ora ricade su Gesù, perché le scritture, ecco, qui abbiamo due passi proprio che dicono che così doveva avvenire. Ecco, questa è come un agnello mansueto condotto al macello, e poi si realizza ancora la scrittura: percuoteranno il pastore e le pecore saranno disperse, perché qui scappano tutti, quindi emerge sì la solitudine di Gesù, che va qua solo, però mi sembrava che anche si adempissero quelle le parole che Gesù in Giovanni dice ai soldati: se cercate me, lasciate che questi se ne vadano, perché, ecco, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Mi sembrava proprio che questa fuga in un certo senso salvasse i discepoli, ecco.
A me viene da pensare alla parabola del seme di grano che se non muore non dà frutto. Non so se il paragone potrebbe calzare, però Gesù in qualche modo deve affrontare la sua passione in modo che possa dare all'umanità una speranza, una salvezza.
Ma questa parola che Gesù dice: siete venuti come su un ladro, siete usciti a prendermi con spade e bastoni, lo assimila ancora di più alla situazione appunto di tutta l'umanità che è in questa situazione di colpa davanti a Dio. Ecco, anche il capitolo 53 di Isaia lo esprime un po' allo stesso modo, e addirittura è citato dal racconto della Passione secondo Luca. In questo momento Gesù è contato fra gli empi. Ecco, nella Passione secondo Luca è Gesù stesso che se lo applica dice: deve compiersi in me questa parola, è stato contato fra gli empi. E di fatto viene arrestato così, come un ladro, come i ladroni che saranno crocifissi con lui, viene accerchiato e preso allo stesso modo, e si compie in pieno quello che è detto appunto nella profezia di Isaia 53, che dice al versetto 6: il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Il testo greco dice: il castigo della nostra pace è ricaduto su di lui. Mi sembra che in questo momento è proprio il compimento pieno di questa parola. E una cosa che emerge molto in tutti i racconti della Passione è che fino a questo momento è lui che prende l'iniziativa, fino anche al versetto 42: alzatevi, andiamo. Gesù va incontro a quelli che lo vengono a prendere. Da questo momento Gesù non fa più niente, tutto accetta e tutto è compiuto su di lui, ma lui non si difende, non parla, soltanto dice alcune parole che interpretano, come quella di oggi e quella che dirà poi davanti a Pilato, e la preghiera di intercessione che farà per i suoi stessi crocifissori, e rimane il colloquio col Padre.
Mi pare che Marco voglia anche sottolineare il ruolo, diciamo, dei capi, perché sono guardie, sono una folla, un numero alto, mandati dal sommo sacerdote, e dagli anziani, dagli scribi. E poi il primo versetto che seguirà dice che lo condussero dal sommo sacerdote, quindi sono mandati, lo prendono e lo portano esattamente da lui. È un'azione di cui si capisce benissimo, viene detto chiaramente, diciamo, chi c'è dietro, e anche sono tanti, però in prima fila, diciamo, in questa bolgia viene colpito il servo del sommo sacerdote, quindi è come ancora di più la firma, mi sembra, che il sommo sacerdote ha mandato i suoi uomini, è proprio... però il sommo sacerdote è pur sempre il sommo sacerdote, cioè sono veramente l'autorità del popolo di Dio. Questo mi sembra molto, molto forte, fa parte, diciamo, di questa solitudine in cui Gesù si trova, è veramente il rigetto, la condanna da parte dell'autorità. Come contro un brigante, ogni giorno invece ero in mezzo a voi nel Tempio a insegnare. Mi sembra appunto che dica da un lato l'abbassamento in cui lui è, perché viene trattato appunto come un malfattore, è stato detto, ma anche è anche una parola, diciamo, sull'ipocrisia. Ogni giorno io mi sono messo nelle vostre mani, non c'era bisogno di venirmi a cercare, ero io a mettermi di fronte a voi. E ricorda proprio il Tempio, l'insegnamento, e ci ricordiamo appunto che loro avevano capito, quando c'è nel capitolo 12 dice: cercarono di catturarlo ed ebbero paura della folla. Avevano capito che aveva detto quella parabola contro di loro, e insomma mi sembra che questa sia ancora una frase che ricordi, ecco, che loro fanno tutto questo nel segreto anche, cioè non così il resto del popolo, cioè c'è un rigetto, c'è un rifiuto da parte dei capi che poi specificamente loro, mi sembra sì che questo fare, che questo aspetto di condanna sia un elemento ancora più drammatico di tutta la vicenda.
Ho pensato che questo bacio mi era tornato molto in mente, e allora pensavo la scelta di Giuda. In questo bacio in realtà lui si congeda da Gesù, perché poi in alcune lettere, al termine delle lettere di Paolo c'è scritto salutatevi con il bacio santo, ed era il bacio era, almeno mi sembra di aver capito, un modo per un saluto, insomma, un po' tipico di queste comunità.
A me aveva fermato ancora una volta il fatto che qui Gesù affronta questo momento solo, da solo. Ci sono anche i suoi 12, significativo anche che Marco non dica che è Pietro che colpisce il servo del sommo sacerdote, ma uno di quelli che erano presenti. E a questo punto Marco lo presenta un Gesù che è lì con i suoi discepoli, ha chiesto la loro preghiera, però non ci sono riusciti, non sono riusciti a vegliare con lui, e ora si subito, dice l'Evangelista, mentre gli ancora parlava ai discepoli, andiamo, colui che mi consegna è giunto, è vicino, è lì con i suoi discepoli, però i suoi discepoli non ci sono in realtà. Quello che aveva detto, colpirò il pastore e le pecore saranno disperse. Qui troviamo nelle parole di Gesù, ricordate sopra, un po' il livello più profondo del senso di questo momento. I discepoli lo abbandonano perché per la paura, perché non capiscono più neanche Gesù alla fine, che guarisce negli altri evangelisti, ma insomma perché deve affrontare da solo, perché la percossa è del pastore, è sul si deve riversare, deve colpire il pastore e gli altri devono essere dispersi per poter poi essere anche salvati, perché è così, per essere custoditi. E Gesù è tutto questo, è molto evidente in Marco, appunto, che tralascia le parole di Gesù a Pietro che guarisce, che riattacca l'orecchio al servo del sommo sacerdote, dice che di spada perisce, ferisce che di spada perisce, eccetera, quello che sappiamo. Molto veramente è Gesù solo che affronta questo momento, con la consapevolezza che sappiamo, che Marco ci dà di capire, e ha le parole che dice al versetto 48, le dice alle folle, come un ladro siete usciti con spade, con bastoni per prendermi. Ma dice soprattutto che sono venuti, questo è il momento, non tanto perché ora riescono a venire con spade, con bastoni, il complotto è riuscito, ma perché questa è l'ora in cui il pastore è colpito. Le parole che dice a loro è così, affinché si compiano le scritture, scompissero le scritture. E l'ultima... La scrittura da lui citata è, appunto, penso si possa dire così, quella di Zaccaria, perché si compiano le scritture non solo che riguardano lui, ma che riguardano anche i discepoli. perché la scrittura di Zaccaria riguarda anche i discepoli e avviene così, e tutto avviene secondo il disegno del Padre. Ecco, scompiere le scritture vuol dire Gesù trova la volontà del Padre nelle scritture. Anche in questa abbiamo visto, anche nel brano di ieri, la supplica trova la risposta del Padre nelle scritture, ancora una volta.